Abbiamo in collegamento telefonico Vincenzo Russo, appassionato di Pessoa, nonché traduttore di due testi appena usciti da poco. Uno per la Quod Libet ed è Il ritorno degli dei, opere di Antonio Mora, e l'altro è Il labirinto della Saudade, Portogallo come destino, di Eduardo Lourenço. Ciao Vincenzo.
Ciao, buonasera a te Valentina e buonasera a tutti.
Allora, intanto com'è stato tradurre Pessoa? Per te che lo adori, possiamo dire?
Pessoa è stata una sfida, direi, entusiasmante e allo stesso tempo alla fine si resta con, in un certo senso, con l'amaro in bocca, no? Perché è una sfida che il traduttore in un certo senso perde sempre. È una sfida difficile, tanto più perché se si pensa alla natura stessa dell'opera pessoana, che è fatta di frammenti sparsi e non di opere finite, di opere concluse. Nel caso di Antonio Mora, l'edizione critica che è uscita in Portogallo nel 2002 riuniva 185 frammenti, la maggior parte dei quali erano manoscritti, quindi non passati a macchia, no? Nella famosa macchia di Pessoa, e quindi lasciati allo stato, tra virgolette, organico, naturale, non ricopiati o non riorganizzati, tra virgolette, in bella. Quindi un sovrappiù di lavoro per il traduttore per cercare di ridare un senso anche per il lettore italiano a questi scritti filosofici di Pessoa.
Bene, ricordiamo che Antonio Mora è stato da personaggio protagonista di un racconto è diventato eteronimo. L'eteronimia è una delle cose che caratterizzano la letteratura di Pessoa, cioè velocemente
è vero,
che sì.
È vero, c'è un'espressione molto bella di un critico inglese che ho conosciuto al vasto pubblico, che è George Steiner, e che per spiegare l'eteronimia nell'incipit di un suo saggio scrive: non capita tutti i giorni che un paese veda nascere in un solo giorno, che è quello famoso 8 marzo del 14, quattro poeti da un solo poeta. La grande invenzione pessoana è quella di aver abolito l'io come unica voce narrante, per aver dato voce a quella che Tabucchi, no, nelle sue antologie chiama una sola moltitudine. A questo proposito, se mi permetti Valentina, mi piacerebbe leggere un passo di una prosa di Pessoa, dove spiega secondo me l'essenza dell'eteronimia.
Sì.
Brevissimo, sono due frasi. Diventando così almeno un pazzo che sogna ad alta voce, al più non un solo scrittore, ma tutta una letteratura, anche se ciò non servisse che a divertirmi, il che per me sarebbe già molto, contribuisco forse a ingrandire l'universo. Perché chi morendo lascia scritto un solo verso bello rende più ricchi i cieli e la terra, e più emotivamente misteriosa la ragione per cui esistono le stelle e la gente. Pessoa per tutta la vita aspira a essere non un solo scrittore, ma appunto tutta una letteratura. E mi fermo.
E senti, in tutto ciò, in questo universo di eteronimi, alcuni più famosi di cui scrive una biografia ben precisa con data di nascita, morte, uno stile letterario, per cui anche se non firmati frammenti è stato possibile ricondurli all'autore che
è vero, noi di solito, anche il pubblico italiano conosce la versione, quella classica, quella
sì,
che Pessoa fissa in una lettera del 35,
sì,
a un suo collega, amico scrittore, che è Casais Montero, per cui l'8 marzo del 14 dallo scrittore nascono questi quattro scrittori, no? Con degli stili ben precisi, che hanno tutti questi scrittori un maestro, che è questo Alberto Caero. Tutti questi scrittori, questi poeti, non scrittori, tutti questi poeti sono pagani, cioè sono intrisi di una di quelle filosofie che agli inizi degli anni 10 in un certo senso entusiasma Pessoa. Pessoa è un lettore avido e onnivoro di letteratura inglese, di cultura inglese, E la Grecia gli arriva attraverso i grandi, anche attraverso i grandi neoclassici, i grandi pensatori inglesi, ma anche attraverso il Nietzsche letto in traduzione francese. Di questi quattro poeti, che sono Alberto Caeiro, Riccardo Reis, Álvaro de Campos e il Fernando Pessoa, come dicono i portoghesi, è il proprio, l'ortonimo, a questi quattro poeti se ne aggiunge un altro, in un'altra versione di questa, diciamo, nascita ed eronimica, che non è più un poeta, ma un filosofo, il teorico di questo paganesimo. A un certo punto Pessoa pensa di presentare la famiglia di questi poeti, di questi scrittori, come una famiglia neopagana, cercando appunto di legittimare attraverso la filosofia neopagana, che contrastasse contro la civiltà moderna, contro la religione moderna, il cattolicesimo, il cristianesimo, una nuova, come dire, un nuovo orizzonte per che veniva dalla periferia, da Lisbona.
A proposito del neopaganesimo, cosa caratterizza quella che si può definire una corrente, un gruppo di poeti, pensatori che hanno in comune appunto il neopaganesimo?
Allora, il neopaganesimo di Pessoa è una corrente che addirittura nella stessa opera di Pessoa comporta delle sfumature, delle nuance, tant'è che lui parla di, all'interno della sua stessa opera, di varie correnti neopagane. Non so, per esempio il filosofo Antonio Mora, che scrive un'opera che si intitola Il ritorno degli dei, appartiene in un certo senso al ramo ortodosso di questo paganesimo, mentre Fernando Pessoa, che scrive il paganesimo superiore, in un certo senso completa questa lettura. Poi ci sono Riccardo Reis, che scrive opere che si allontanano da questo paganesimo ortodosso per diventare un paganesimo eterodosso. Tutti questi paganesimi inventati da Pessoa hanno come centro fulcrale, centro teorico, la critica, l'invettiva fortissima alla civiltà moderna, una civiltà moderna che contro cui Pessoa scaglia i propri strali polemici, ma dalla religione fino all'abbigliamento, e quindi non salva poco della civiltà moderna, in certo senso, Pessoa.
Quindi si può dire che sperano in un ritorno degli dei?
Gli dei di Pessoa sono, secondo me, una delle tante maschere, sono soltanto mentali, è soltanto un alibi ulteriore per legittimarsi, per giustificare la propria opera. Tant'è che anche la lettura dei saggisti inglesi, ma dello stesso Nietzsche, in un certo senso vengono superati da Pessoa, vengono criticati. I neopagani alla Oscar Wilde o alla Chesterton, o i neopagani francesi, sono in un certo senso relegati a meri continuatori di un paganesimo che è morto. Gli dei di Pessoa sono figure mentali che servono a legittimare la sua opera. Un alibi, un ulteriore alibi, civilizzazionale lo chiamerebbe Pessoa, sì,
sì.
Civiltà.
E quindi qual è il modo, secondo te, per lui per in qualche modo risanare le sorti del Portogallo e dare un'impronta diversa alla società contemporanea?
Pessoa si convince che a un certo punto il paganesimo potrebbe essere, no? Potrebbe essere una soluzione. Ma Pessoa, come tutti grandi, o forse proprio è Pessoa che inaugura nella modernità, no? la frantumazione dell'io, che inaugura l'incostanza, già in una lettera Mario de Sacarnero, suo amico e poeta che vive a Parigi, scrive: caro Mario, sono stanco del paganesimo, non mi convince più, Dopo la lettura della Teosofia, un'altra corrente mistica e religiosa, probabilmente cesserò, no, di portare avanti questo programma neopagano e di installare in Portogallo questo programma, perché uno non ne vale la pena e due perché ho trovato una filosofia che si staglia meglio sui miei orizzonti intellettuali e culturali. Quindi vediamo anche, no, com'è la ricerca costante di una verità che forse è sempre assente, che non c'è mai in Pessoa. Forse la grande lezione di Pessoa è questa.
E, del Portogallo di Pessoa e non solo di Pessoa parla per me in maniera assolutamente precisa Eduardo Lourenço nel suo libro Il labirinto della saudade, Portogallo come destino, che è un testo che raccoglie tre saggi usciti in periodi diversi, no? Alla luce di cambiamenti storici, sociali. Certo. Non solo del Portogallo, ma europei e mondiali, forse cita anche la globalizzazione. Ecco, che significa? Intanto, cos'è la saudade? Che tipo di sentimento è? Perché storicamente, come è nata? Diciamo, da quali avvenimenti storici e sociali portano alla nascita di questo, chiamiamolo, sentimento che è diventato ormai connotativo del popolo portoghese?
È vero, è vero. Quando si va a Lisbona per studio, oppure quando racconto la mia esperienza personale, il topos, il luogo comune è quello per cui questo sentimento è di esclusiva proprietà dei portoghesi, e sin dal Medioevo un re che era Don Duarte diceva che era un sentimento intraducibile. Noi in italiano proviamo a tradurlo con nostalgia, con rimpianto, spruzzato da o mescolato con una spruzzatina di desiderio, di speranza, no? In qualcosa che dovrà arrivare. Forse la migliore definizione di saudade ce la dà proprio Pessoa, ce la dà Álvaro de Campos, anzi uno degli eteronimi di Pessoa, quando dice che ogni molo è una saudade di pietra, no? È una nostalgia di pietra. Eppure, nella lettura critica e teorica di Eduardo Lourenço, questo verso, no, che richiama l'epoca perduta della grandezza portoghese, cioè del XVI secolo, no, l'epopea marittima, marinara, delle grandi scoperte geografiche, delle grandi, come direbbe Brodel, dell'apertura del mondo, no? del cambio paradigmatico da Mediterraneo all'Atlantico. I portoghesi sono coloro che, come direbbe Pessoa, inventano l'idea di scoperta. Nella lettura critica e teorica di Eduardo Lourenço, la saudade diventa il vero e proprio centro del labirinto identitario portoghese, di quel tempo portoghese, come lo chiama il nostro filosofo, regolato su orologi così specifici della storia che, per definirli, lo stesso Eduardo Lourenço del viaggiatore, no, che si perde nel labirinto, deve ricorrere a una citazione poetica, a un ossimoro violento che è racchiuso in un verso di un altro poeta contemporaneo di Pessoa, che è Teixeira de Pascoais, quando dice, cito in portoghese, "o futuro é a aurora do passado", no? Il futuro è l'aurora del passato. Il Portogallo ha vissuto almeno fino al 1974-75, cioè quindi alla fine della dittatura, alla fine del suo impero coloniale, il più longevo d'Europa, come se il suo destino fosse il suo passato, come se il suo presente fosse regolato ancora sull'ora marittima, sull'ora delle scoperte. E questo ha provocato, soprattutto nei 50 anni di dittatura salazarista, non pochi problemi di identità ai portoghesi, di identità nazionale.